microstilabili.
Tempo fa, spinta dalla passione per gli erbari, ho contattato il botanico Nicola Schönenberger per un'intervista. Disponibile come sempre, mi dice però che da lì a pochi giorni avrebbe incontrato Alessandra Bonzi per una serie proprio sugli erbari per la Rete 2 e che quindi, insomma, non aveva senso. Non mi sono arresa, ho ascoltato le 10 puntate, mi sono piaciute e ne ho scelte 5 da riproporre all'interno di Ciclo Stilabili. Nicola Schönenberger è il direttore del Giardino Botanico di Ginevra, un giardino creato nel 1817 e completato 7 anni dopo dal Conservatorio Botanico, con zone dedicate all'erbario, alla banca dei semi e alla biblioteca. Oggi Ginevra possiede la 5ª collezione al mondo di erbari e una delle 3 principali biblioteche di botanica sistematica. Il valore di questa collezione è sì patrimoniale, ma anche scientifico e storico, come avremo modo di scoprire con Nicola Schönenberger, intervistato per questo ciclo da Alessandra Bonzi. In questa prima puntata scopriamo le origini di questa collezione ginevrina e torniamo indietro di circa 200 anni.
Partiamo dal 1823, quando un certo Albrecht von Haller, noto naturalista bernese, figlio del genio universale Albrecht von Haller, anche lui si chiama nella stessa maniera, dona il suo grande erbario alla città di Ginevra. Ed è una storia tipicamente svizzera, perché Albrecht von Haller, figlio, aveva dei legami con Ginevra, essenzialmente anche di amicizia con Augustin Pyramus de Condol, quindi il fondatore del giardino botanico di Ginevra, ma era un borghese bernese, completamente inserito nella città di Berna, dove aveva tra l'altro fondato anche il giardino botanico di Berna e lavorava con l'università. Finisce in lite con la propria città e, per fare uno screzzo ai propri concittadini, decide di donare tutto a Ginevra. Quindi una storia di campanilismo totalmente svizzera. L'origine di questo erbario di Ginevra, uno degli erbari più grandi e significativi al mondo, essenzialmente si basa su una lite di paese.
Quest'uomo come mai aveva questa passione e che cos'era questo erbario all'inizio?
Allora, essenzialmente a von Haller, siamo comunque a fine Settecento, inizio Novecento, lui crea quello che era l'erbario a suo tempo più importante della Svizzera, con tutte le piante conosciute allora in Svizzera conservate, e la dona alla città di Ginevra, la quale poi arricchisce questo erbario comunque di collezioni che vengono dalle zone circostanti, nulla di così importante. E il vero via dell'erbario di Ginevra arriva qualche anno dopo, nel 1869, con la donazione del grandissimo erbario privato di Benjamin de Lesser. De Lesser era quello che aveva in tasca il brevetto della fabbricazione di zucchero a partire dalla barbabietola di zucchero, quindi un industriale, non era un botanico, era un industriale, e lui diventa miliardario per l'epoca, perché effettivamente fa concorrenza allo zucchero che allora viene dalle colonie, la canna da zucchero, comincia a produrre zucchero in Europa e diventa ricchissimo. Se allora i miliardari avevano delle collezioni, delle passioni, una di queste era appunto la passione delle piante e degli erbari. De Lesser crea l'erbario privato più grande dell'epoca, con 300.000 campioni dal mondo intero, il quale poi viene donato anche alla città di Ginevra e integrato assieme a questo erbario di Haller, e così parte essenzialmente questa storia di questo erbario ginevrino, che poi diventa sempre più grande, sempre più importante.
Questo erbario è sempre stato qua dove ci troviamo? Cioè all'interno del giardino botanico?
No, per il primo secolo è stato al Parc des Bastions, che si trova verso il centro della città di Ginevra. Dopo diventa abbastanza in fretta troppo piccolo, sempre comunque legato al giardino botanico, e poi nel 1904 ci si sposta qui in questo luogo.
Questa passione per le erbe, siamo appunto, lo diceva lei Nicola Schönenberger, siamo intorno al 1850-1860, come si traduceva?
Allora, noi qui abbiamo appunto qualche campione raccolto da Albrecht von Haller figlius, che appunto viene poi donato a Ginevra, e sono dei campioni di sedum, la borracina si chiama in italiano, sono piante grasse. Qui abbiamo un sedum cepea raccolto da Albrecht von Haller e raccolto a Versoix. verso A, siamo qui vicini, siamo a qualche chilometro di distanza. Quello che è interessante è questo sedum qua, sedum cepea, è una specie che probabilmente non c'è più qui, è una specie ormai diventata molto rara, in Ticino esiste ancora in 2-3 posti. Per me oggi è una bella sorpresa sapere che a verso A ai tempi c'era questo sedum a inizio 800. Poi ne abbiamo un altro, sedum villosum, sempre una specie svizzera che viene dalle montagne, dalle Alpi, raccolto da Haller, e effettivamente poi qui sull'etichetta si dice intercalé dans la collection d'Europe de l'herbier de l'Essert en 1903, quindi intercalato, integrato nel grande erbario di de l'Essert nel 1903. È interessante perché appunto l'erbario di de l'Essert era così importante all'epoca che era il nome dell'erbario di Ginevra. Quando fu fatta la donazione, tutte le cose che erano già qui, tra cui l'erbario di von Haller, è stato integrato con l'etichetta erbario de l'Essert, perché de l'Essert era il grande nome della botanica dell'epoca.
Come si fa a conservare queste piante per più di 100 anni? Certo, sono secche, però la carta si rovina, tutto si rovina, è materia organica. Come si fa?
È una grande sfida, nel senso che si tratta di conservare questo materiale in un ambiente dove il clima è un po' controllato, con temperature basse, umidità bassa e soprattutto una costanza in queste variabili di temperatura e umidità. Così si riesce a conservarle a lungo termine. Poi bisogna anche disinfettarle ogni tanto. Tipicamente, se io portassi fuori da questo armadio queste tavole, quando poi tornano dentro devo congelarle affinché uccido qualsiasi potenziale insetto che rischio di portare verso le collezioni. È chiaro che in passato poi si usavano anche sostanze più velenose, oggi si congela, si fa anossia, si toglie l'ossigeno, cose di questo genere. Ai tempi si usava qualche veleno un po' più aggressivo.
Me lo chiedevo perché appunto non c'erano le conoscenze tecniche che abbiamo noi oggi, quindi cosa si usava?
A dire vero, e sarò onesto, si sono usate tutte le porcherie più velenose possibili e immaginabili. Dopo, quindi, alla fine di questa intervista bisogna lavarsi le mani. È stato usato il mercurio, poi il DDT, poi il lindano, poi la naftalina, tutti i prodotti ormai vietati.
Ciclostilabili.